Laura Forti, buongiorno.
Buongiorno a voi.
E benvenuta davvero qui, anzi bentornata nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la sua nuova scrittura pubblicata da Guanda, La figlia inutile. Laura Forti, scrittrice, drammaturga, è una delle autrici italiane più rappresentate all'estero e questo credo che sia un dato molto importante. Ecco, essere rappresentate in Italia, ma soprattutto molto rappresentate all'estero, credo che sia una sottolineatura di un'attività della sua scrittura molto importante, Laura Forti.
Sì, ora questa cosa mi fa un po' sorridere perché appartiene in realtà molto ormai al mio passato. Io ho fatto 25 anni di carriera, diciamo, come autrice teatrale, poi però ormai è dal 2019 sono passata alla narrativa, devo dire con 4 romanzi, quindi anche con tante cose in un breve lasso di tempo, di cui poi forse mio padre, pubblicato da Giuntina, ha avuto anche questa bella soddisfazione di vincere il premio Mondello, Super Mondello e Mondello Giovane nel 2021, quindi ormai, diciamo, sono un po' passata a un altro tipo di scrittura, chiaramente, e nella mia identità di scrittrice c'è anche molto l'esperienza teatrale. Mi fa un po' sorridere quando mi descrivono come la drammaturga rappresentata, perché ormai appunto il teatro, sono tornata con l'acrobata.
La considera una stagione chiusa quella teatrale?
No, perché poi la scrittura, diciamo, è un continuo flusso, si scrivono tante cose, io scrivo radiodrammi, scrivo per i giornali, scrivo la scrittura, diciamo, la vivo un po' a tutto tondo. Il teatro poi resta anche una grande passione, è stato poi anche un grande maestro per la mia scrittura, perché mi ha insegnato tante cose, ecco.
E adesso entriamo nella storia di questo romanzo pubblicato da Guanda, La figlia inutile. Entriamo in questa storia partendo da che cosa, Laura Forti? Dall'immagine di copertina, un'immagine in bianco e nero. Ce la vuole raccontare?
Sì, no, la fotografia è chiaramente una fotografia di un fotografo di Hewitt, che è molto bella, anche un po' misteriosa, perché appunto questa ragazza che guarda con questo sguardo tra il malinconico e il ribelle, e che se ben si addiceva al personaggio che poi è il personaggio guida di questo libro, che è una nonna, che poi è la mia. E io parto proprio da questa figura che, secondo la narrativa familiare, è sempre stata presentata come una figura esotica, appunto una donna, appunto, apparteneva a questa famiglia di russi in esilio, che però è nata in Francia, è stata abbandonata in Francia dalla famiglia, era la nonna bizzarra con la collezione di gatti di porcellana da tutto il mondo, appunto, che apparteneva a questo clan russo, quindi era molto pittoresca, diciamo, oppure era la nonna e la donna che, forte, indipendente, che aveva attraversato le tragedie della storia, sembrava quasi restandone indenne, ecco, insomma, c'era questo senso di forza indistruttibile che la circondava. Io invece, come nipote, forse sono stata l'unica delle nipoti, per vari motivi, a cogliere anche delle ombre in questo profilo così solare, così magnificato, delle ombre che poi si rivelavano la notte, quando la nonna, io restavo a dormire da lei, la nonna vagava per i corridoi della casa in preda ai suoi incubi, che erano incubi che venivano chiaramente da esperienze traumatiche vissute da questa famiglia, tra cui c'erano i pogrom, c'era la Seconda Guerra Mondiale, c'erano le persecuzioni, insomma tutto questo aspetto però, diciamo, nero, di dolore, di fragilità, veniva vissuto come problematico dalla mia famiglia e come da tante famiglie che hanno subito traumi, e quindi rimosso. Quindi il libro in qualche modo cerca di riportare alla luce, di ricostruire la verità di questo personaggio, di ricostruire un corpo a questo fantasma, che poi si dice all'inizio della storia che addirittura non ha neanche una tomba, perché è stato cremato, non c'è un corpo fisico. Quindi, al di là della metafora appunto del corpo fisico che non c'è nella tomba e che va quindi ricostruito, la scrittura ricostruisce proprio un corpo a un fantasma, quindi un'identità cancellata dall'omertà familiare, e poi anche l'identità di una famiglia che è proprio quella dei Dresner, una famiglia in esilio che poi trova per un periodo di tempo un'accoglienza, una casa, una patria in Italia e dopo le leggi razziali deve scappare in questo caso in Cile, ma in qualche modo viene cancellata dalla storia italiana. Una delle tante famiglie ebraiche che vengono completamente cancellate, il loro percorso in Italia, anche se è stato poi un percorso lungo, difficile, di un'integrazione complessa, insomma, se si legge il libro insomma lo si capisce, però appunto è come se non fossero mai esistiti, ecco.
Lei diceva poco fa di rimuovere, no, il ricordo. Questo romanzo invece non rimuove il ricordo anzi ci porta dentro la memoria. Ricordo e memoria, per così dire, viaggiano di pari passo. E a proposito del non rimuovere, ci viene in aiuto la frase che lei ha messo in esergo, la frase di uno scrittore, se non ricordo male era anche sceneggiatore, Jurek Becker, che diceva:
è un sopravvissuto alla sua anche.
Non avere ricordi è come essere condannati a trascinarsi sempre dietro una cassa di cui non si conosce il contenuto. E più si diventa vecchi, più la cassa sembra pesante e cresce la voglia di poterla finalmente aprire. Ecco, la voglia
sì,
di
esatto.
Poterla finalmente aprire, però quando si aprirà quella cassa forse sarà troppo tardi o non è mai troppo tardi?
Ma io credo che non sia mai troppo tardi, perché aprire la cassa, poi non sai cosa c'è nella cassa, ci sono delle memorie, diciamo, che arricchiscono, delle memorie che turbano, delle memorie, dei segreti che finalmente arrivano alla luce, devono essere sciolti, devono essere fatti conoscere, perché altrimenti imputridiscono, diciamo, nella cassa, che poi è una metafora della nostra anima, della nostra identità, no? Quindi è sempre importante aprire la cassa e conoscere il contenuto. E certo non è neanche facile, perché tra l'altro ricostruire questa storia che attraversa tutto il Novecento, perché parte dall'Ottocento, dall'esilio dalla Russia, anche quello un contesto piuttosto complesso da ricostruire, poi va in Italia, va in Francia, va in Italia, va in Cile, cioè anche per me è stato molto difficile ricostruire storicamente e insomma il percorso, ecco, di questi personaggi, e quindi appunto la memoria è qualche cosa che ci viene data, è una memoria piena di buchi, è una memoria che poi noi dobbiamo integrare, soprattutto se scriviamo, con l'immaginazione. Questa è l'operazione creativa che facciamo, che è quella della letteratura, quando affrontiamo una memoria che ha tante falle, tanti punti che insomma che non tornano anche, o che sono dei vuoti, dei buchi neri in cui tu devi fare delle ipotesi, delle verosimiglianze. Ecco.
Fino a dire passato non mi lasciare, ma questo lo lasciamo scoprire il perché ai nostri ascoltatori. Questo libro comincia con queste parole: io sono quella che spazza le foglie sopra una tomba vuota. E finisce con queste parole: con questa consapevolezza nel cuore rovescio le ceneri. In che modo si parlano queste due frasi, Laura Forti?
Sì, è molto bella questa domanda. Diciamo che io sono stata nella mia famiglia quella... tutti i figli hanno una funzione nella famiglia, io sono stata la figlia che ha dovuto riannodare le radici ebraiche, sono la figlia che porta la memoria, che vuole conoscere la memoria, e quindi chiaramente io sono quella che spazza le foglie sopra questa memoria, sopra questa tomba sotto la quale si nasconde un mistero, no? E quindi sono anche quella che vuole scoperchiare questa tomba e provare a ricostruire questo corpo, quindi sono quella che è delegata a fare questo. Certo che quando poi a livello di identità tu ricostruisci i rapporti familiari, ricostruisci le relazioni, porti alla luce i segreti, sciogli i nodi che andavano sciolti, fai tutto un lavoro diciamo, di ripulitura di questo passato, di questa identità, ecco, a quel punto il tuo compito è concluso e resti tu come individuo e sei un orfano, perché ormai questi antenati, questa memoria appartiene a un passato che è bene ogni tanto, insomma, che è bene avere sempre presente, però non fa parte del tuo quotidiano, no? E quindi tu nella vita poi devi andare da sola, e questo senso di solitudine chiaramente io lo sento, cioè però d'altra parte anche c'è la paura, ma anche la paura di vivere, la paura di essere adulti, quindi di staccarsi dalle proprie radici e di costruirne delle nuove.
Sì, costruirne delle nuove di fronte a una tomba, no? Come si apre questo romanzo, di fronte a una tomba vuota, e questo vuoto non è solamente dato da un corpo che non c'è, se non nelle ceneri, ma è un vuoto da riempire attraverso l'esperienza di vivere, di prendere in mano il passato e aprire quella famosa cassa a cui facevamo riferimento. Esatto. Con Jurek Becker. E quindi questa cassa, questa tomba si deve riempire. E allora, Laura Forti, che cosa può riempire questa tomba? La parola?
Sì, cioè la riempie un corpo, no? Tutta l'operazione del libro è di ricostruire il corpo della nonna per poi soddisfare questo desiderio di disperderne le ceneri, cioè lo ricostruisco quasi per in realtà poi riannullarlo nella scrittura. E appunto questa operazione di riempire la tomba si fa con la memoria storica, quindi dando i contesti dei personaggi, analizzando, io ho analizzato molti archivi, ho analizzato molti documenti, sono stata anche fortunata perché improvvisamente in questa mandata io ho dedicato molti anni a ricostruire questa storia, però soltanto in quest'ultimo periodo questi fantasmi si sono fatti trovare, quindi ho avuto la fortuna di poter riempire anche tanti buchi storici e di informarmi. Quindi si fa con l'analisi della memoria storica, si fa con quello che dicevo prima, con una memoria immaginaria, riempiendo i buchi con l'immaginazione della scrittura. Io dissemino il libro ogni tanto di può darsi che sia avvenuto questo, può darsi che lui sentisse così, può darsi che le relazioni fossero queste, cioè c'è un bisogno di trovare una vera somiglianza a questi buchi neri, no? Quindi insomma questa è l'operazione che fa lo scrittore, cioè mette del suo, della sua creatività, della sua fantasia. E poi c'è appunto la tomba, si ricostruisce anche la memoria, insomma il corpo si ricostruisce anche con la memoria personale, cioè che cosa dell'eredità della nonna, di questa figura che sembrava una figura evanescente, che invece era una persona con le sue ombre, le sue contraddizioni, che cosa resta a me? Cioè quali sono i valori che questa famiglia Dresner ha lasciato, valori che chiaramente, essendo una famiglia che ha toccato le tragedie della storia, sono valori a volte anche conflittuali, controversi. La stessa frase, la figlia inutile, apre una finestra su come i sentimenti, il sentire era vissuto da questa famiglia. La nonna rappresenta un po' l'elemento ribelle, la persona scomoda, vivace, sensuale. Ecco, tutti questi elementi emotivi per questa famiglia di esuli erano considerati scomodi, se non inutili, perché il sentire era qualcosa di debole, di vulnerabile, che li esponeva, che era zavorra, mentre i sentimenti non sono un lusso, ma un aiuto fondamentale nella lotta per la sopravvivenza, come riporta l'altra frase di Antonio Damasio che scrivo. Ecco, quindi secondo me la tomba si riempie attraverso un gioco tra questi tre tipi di ricostruzione: storica, immaginaria e personale.
Ed è una storia complessa che ci porta a comprendere per l'appunto quella storia ormai passata, ma ci aiuta anche a comprendere la storia che stiamo vivendo, perché quando, come ebbe a dirci tempo fa, tanto tempo fa, in una delle varie conversazioni che abbiamo avuto con Bruno Segre, e Bruno Segre ci diceva, e ho bene in mente questa cosa, ma le cose a casa, in famiglia, bisogna raccontarsene. E c'è un momento in cui bisogna raccontarsi, il momento quando si sta a tavola e non bisogna vergognarsi del proprio passato, della propria famiglia. Se tu hai avuto un nonno che andava a scuola con gli zoccoli pieni di paglia, questa cosa non la devi tenere nascosta, la devi raccontare. E proprio perché è importante il senso del racconto. Ma nella famiglia Dresner, come in tante famiglie, non si parlava del passato, lo scrive anche lei, Laura Forti, no? Se non in modo, se ricordo bene, l'ha definito superficiale o leggendario, ecco.
Sì, questo è quello che succede nella mia famiglia, diciamo, sì. Di cui sono stata figlia io. Diciamo che i Dresner, nei confronti dei propri sentimenti, che poi sono i sentimenti degli esuli, che chiaramente l'esule subisce un forte trauma a dover lasciare il paese, anche perché loro non l'hanno lasciato così per gioco, l'hanno lasciato perché c'era stato il pogrom di Chisinev, che è stato uno dei pogrom più devastanti anche dell'immaginario degli ebrei russi e polacchi, no? Quindi loro scappano per, in qualche modo, per salvarsi, anche per salvare la pelle, no? E quindi si depositano nell'anima di questi esuli dei sentimenti che sono cioè, per essere forti, per farcela, non ci si può perdere in nostalgie oppure rabbia, sensi di colpa o dolore per aver lasciato il proprio paese, i propri cari. Ecco, tutto questo deve essere negato, deve essere soltanto che questa negazione ha un prezzo molto alto per l'identità personale, perché vuol dire non sentire più niente ed essere semplicemente proiettati verso il fare, verso il farcela, verso il salvarsi. Ecco, e questa parabola, per esempio, di Giulio Dresner nell'Italia, che attraversa anche poi il fascismo, è impressionante, perché quest'uomo arriva, insomma, con zero strumenti, anche zero, e in poco tempo fa una rapida carriera al Credito Italiano, arrivando a diventare vice direttore del Credito Italiano. Ma questo è un percorso faticosissimo, un aggrapparsi alla società cristiana, al colosso bancario, rinnegando spesso anche dei propri ideali, come il sionismo che lui pratica all'inizio, prendendo ob torto collo la tessera del partito fascista, addirittura quello della milizia volontaria, perché così si doveva fare se avevi un'ambizione. Ecco, salvo poi prende la cittadinanza italiana, ottiene la riduzione del cognome in Neri, da Dresden, insomma cerca in tutti i modi di integrarsi, e questo cammino non consente rimorsi, non consente pensare a quello che hai lasciato, perché sennò impazzisci, e allora c'è una rimozione dei sentimenti, e poi purtroppo sappiamo anche che questo cammino poi ha perso tutto, nel giro di pochi mesi perde tutto ed è costretto a un nuovo esilio in Cile, e dove nella parte, insomma, chi leggerà, insomma, vede che comunque queste schegge di identità tornano in qualche modo a perseguitarlo, fino addirittura all'iscrizione sulla tomba, dove ci sono più cognomi che rappresentano l'anima russa, l'anima italiana e, insomma, tutto quello che aveva passato nel suo viaggio. Ecco.
E questa storia è attraversata anche da letture, ad esempio nomi come Martin Buber, se ricordo bene, Roth e altri ancora. Sì. Ecco, in che modo entrano nel tessuto narrativo di questa storia, Laura Forti?
Questo semplicemente perché è il mio patrimonio culturale, diciamo, questi sono i miei punti di riferimento, sono state le letture che mi hanno formato. Ora Buber entra in gioco perché si parla a un certo punto degli ebrei cassidici, perché il padre di Giulio era un rabbino cassidico, insomma, quindi
con una fiaba bellissima, tra l'altro, quella che viene
ripetuta. La fiaba, quella finale, sì. del pifferaio. Ah, sì, certo, c'è anche quella del suonatore che è attribuita a Buber, sia nei racconti di Buber.
E poi c'è Emily Dickinson anche.
C'è Family Dear, e vabbè, ci sono tutte le cose che quelle hanno creato il mio tessuto di persona e di scrittrice, sono ogni tanto dissemino anche delle cose che fanno parte della mia identità, come Philip Roth, per me resta chiaramente un punto di riferimento importante, e quindi sempre così acuto e sempre così amante della verità che poi insomma è stato un autore che mi ha aiutato ad andare avanti anche a me insomma nella scrittura, come il suo patrimonio poi alla fine dà la chiave di interpretazione di tutto il mio libro, ecco.
Io vorrei, prima di chiudere questa conversazione con Laura Forti, ritornare a un tema a cui lei ha accennato, al pogrom. Ed è un tema molto importante, soprattutto il pogrom di Kishinev, spero di pronunciare bene.
Perché sì, si può pronunciare in tanti modi, ma lei l'ha detto bene.
Questa realtà storica è una realtà che ci porta anche a un oggi, perché siamo in Ucraina.
Sì, non solo quello, ma ci ricorda anche il 7 ottobre, che è stato sicuramente, ha avuto tutte le tipologie del pogrom, cioè il pogrom è l'intento di commettere un genocidio, cioè di uccidere una popolazione in base alla propria religione, alla propria cultura, cioè cancellarla completamente. E quindi sicuramente il 7 ottobre ha fatto risuonare tante paure negli ebrei italiani, sia quelli che hanno vissuto, come appunto Liliana Segre, la Shoah, eccetera, sia anche le seconde generazioni, insomma, o i figli di, perché è stato particolarmente efferato e soprattutto ha avuto le stesse tipologie. Quindi davanti a tanto desiderio di annientare un popolo, c'è da riflettere, perché cioè non è stata una cosa tout court su cui possiamo passare, cioè quello è stato, esprimeva la volontà, che è stato l'inizio poi di uccidere di un popolo. Insomma, nello statuto di Hamas c'è scritto che tutti gli ebrei devono venire cancellati dalla faccia della terra, non solo da Israele, quindi insomma c'è un intento di cancellazione che tutte le volte risuona nel DNA di chi ha conosciuto i traumi del Novecento, ecco.
La figlia inutile, il romanzo che abbiamo attraversato insieme con l'autrice Laura Forti. Ricordo che il romanzo è pubblicato da Guanda, ma prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Oddio, dunque, buona domanda. In questi giorni non sto leggendo molto perché sono in una specie di frullatore. Lo sa che non mi viene in mente in questo momento, aiuto. Domanda.
Ed è una cosa che devo dire, a me succede spesso, no? Quando ti chiedo cosa stai leggendo, quale film hai visto, mi si crea un vuoto, e con la stessa domanda quando mi dicono cosa hai mangiato, che ne so, a pranzo, ecco, quindi la stessa memoria lunga, e così succede. Grazie davvero Laura Forti per il tempo che ci ha dedicato,
grazie a voi, buona giornata. Delle belle domande. Grazie, buona giornata a voi.